possiamo legare, possiamo fare, possiamo artistica, o invece cercare di creare dei collegamenti tra diversi lavoratori che sono affinati non tanto dalla funzione lavorativa quanto dalla condizione appunto di lavorare in qualcosa di difficile, immediatamente riscontrabile. È stato abbastanza difficile, pensiamo che ancora oggi tra di noi, insomma, a Napoli c'è chi sottolinea la differenza con lo spettacolo dal vivo, dello spettacolo in scena, dello spettacolo normale, per cui è una discussione abbastanza significativa. Crediamo che insomma questo primo appuntamento che si incentra anche sull'esperienza, soprattutto sull'esperienza di comitati francesi, che come dirà Maurizio, hanno affrontato vent'anni fa, se non più, e quindi possiamo discutere. Io farei insomma il primis Maurizio, poi metterò insieme degli interventi che vanno sul contributo della discussione, e poi nel brevissimo tempo cercheremo di dare un vero documento che possa servire come rotta del prosieguo della discussione.
Ma io dirò alcune cose, non sono preparato, particolarmente coerente, cercheremo poi di discutere. Dunque, devo dire due cose in introduzione. Io mi occupo, ho sentito questo, l'evoluzione dell'indirizzo dello spettacolo praticamente dagli anni 90, perché in quel periodo lì stavamo lavorando facendo dei lavori di materiale, ho pubblicato degli articoli all'inizio degli anni 90, e poi perché avevo un casino di amici che facevano questo tipo di attività. Ma in realtà c'era stata un'attività militante, perché siamo sempre intervenuti all'interno di questo movimento con dei collettivi, questo è spiegato. E poi, qua, ultimamente sono diventato anch'io, io sono adesso sono un intervenuto dello spettacolo anch'io, nel senso che lavoro con una videoartista, da cui lavoro del resto, ho tirato un libro di videofilosofia che Marco ha pubblicato anni fa, quindi sta quasi tutto dopo, ci abbiamo fatto. Faccio da 2 o 3 anni di installazione video e una serie se potete poi dire lo potete vedere, quindi mi interesso per quello degli intermittenti, ma sono io stesso intermittente dello spettacolo, anche se per un artista è un po' complicato. Dunque, allora questa cosa perché allora Francia ha una storia particolare di questi lavoratori dello spettacolo, cioè è un regime particolare di disoccupazione che è in piedi dagli anni 60, quindi e copre tutta una serie di professioni che vanno da lettori, musicisti, ballerini, a quelli che lavorano nel circo e altre categorie. E intorno a questo movimento si sono sviluppate lotte molto importanti, la prima nel 92, la seconda nel 95 e la terza nel 2003, dando luogo a delle forme di organizzazione abbastanza rilevanti. Nel 92 è stata la nascita praticamente dei coordinamenti che hanno rotto col sindacato. Le prime coordinazioni, la coordinazione più importante dell'epoca era la coordinazione di Lione, che aveva un punto di vista molto preciso, aveva due concetti fondamentali, che diceva, uno, l'intermittenza, il lavoro intermittente, quindi non è specifico alle attività artistiche e culturali come negli anni 60, ma diventa una forma di lavoro discontinuo e di reddito discontinuo, si sta generalizzando una serie di attività, quindi bisogna riuscire a questo discorso, questo nel 92, dal discorso dello specifico culturale, prima cosa, e la seconda cosa che diceva è il problema è quello del nostro regime particolare. salario di disoccupazione deve essere allargato a tutti i settori precari. Queste erano le posizioni politiche, che evidentemente sono votate direttamente, scontate direttamente con le posizioni sindacali. Le posizioni sindacali erano l'iniziativa delle forze politiche, tipo comunista, le varie organizzazioni trotskiste, eccetera, eccetera, perché loro dicevano che il problema era quello di trovare un lavoro salariato normale per tutti. Mentre già nel 92 la coordinazione, le diverse coordinazioni, i coordinamenti, perché erano nati diversi punti della Francia, avevano questa posizione, dicevano no, rivendichiamo il fatto del resto, non è praticabile il fatto che tutti quanti abbiano un lavoro salariato standard, prima cosa, seconda cosa, noi non la desideriamo neanche, cioè non desideriamo entrare in una logica di lavoro stabile. E poi il nostro tipo di lavoro, un po', visto che lavoriamo 2 mesi per fare un film e poi siamo, non abbiamo più lavoro, non abbiamo più impiego, montiamo un pezzo teatrale e poi siamo disoccupati, e questo modello del lavoro dipendente classico non è adeguato alle nostre professioni. Questa cosa si è riprodotta nel 95, soprattutto nel 93, nel 2003. Nel 2003 è nata questa, perché Parigi in realtà non c'era mai riuscito a organizzarsi di fuori del sindacato, perché il sindacato era molto forte. Nel 2003 invece è nata la coordinazione, il coordinamento di Parigi. E il coordinamento di Parigi ha avuto un grosso dibattito interno, dicevo prima, su come chiamarsi. Perché questo fatto di chiamarsi in una maniera o in un'altra implicava delle scelte politiche fondamentalmente. Nel senso che c'era una parte dell'assemblea che rivendicava il fatto di essere artisti in quanto tale, diciamo, noi non siamo precari, siamo disoccupati, siamo artisti. Altri dicevano no, siamo professionisti del cinema o della televisione, cioè rivendicavano questa identità categoriale, o del mestiere. E altri invece, un'altra posizione dell'assemblea che diceva no, noi dobbiamo uscire da questa logica corporativa, tra virgolette, e fare un discorso più generale, perché questo problema, se era già presente nel 92, questo discorso delle nuove forme del lavoro, non ci riguarda specificatamente solo noi. È stata una grossa battaglia politica e alla fine ha prevalso la seconda posizione. Cioè, il coordinamento si è chiamato coordinazione del tempo e perché. Cioè, hanno rifiutato di definirsi rispetto all'attività lavorativa dello spettacolo e rispetto alla loro professione artistica. Devo dire che questa cosa è stata molto problematica, nel senso che effettivamente nell'assemblea che ha votato il nome del coordinamento è passata questa posizione, però è sempre stata molto, poi si è ripresentata, ogni volta che c'era una scadenza importante del movimento c'era sempre questo fatto di ritornare alle professioni e ai mestieri invece di fare il discorso più largo. E non si è risolta neanche ultimamente, ma diciamo così. Il movimento ha preso questa piega, ha cercato di fare un discorso che si allargasse, anche se poi le lotte sono state sempre portate avanti dagli intermittenti e soprattutto dagli attori, cioè da una parte c'erano le fasce più povere del lavoro dello spettacolo, che erano che si erano mobilizzate, che gestivano le varie diversi coordinamenti e soprattutto gli attori, dovete sapere che la categoria più importante dal punto di vista sono i musicisti, poi vengono gli attori, e poi chi ne lavora cinema e televisione, circo, ballerini e via discorrendo. E ha dato forme delle lotte, ha dato un luogo delle lotte molto intense, perché con una capacità di mobilizzazione e anche di capacità di bloccare questo spettacolo importante. Cioè, da una parte, devo dire che da una parte, cioè, in realtà il conflitto non è mai uscito dal mondo dello spettacolo. Cioè, l'idea era quella di farlo uscire, ma in realtà di fatto non è mai uscito. Il discorso era quello di fare il discorso sulla precarietà in generale e di allargare il discorso ai precari disoccupati, a quelli che in Francia c'è uno statuto proprio. In Francia se non avete lavoro e si considera che disoccupate, avete un aiuto sociale, 417 euro, che è garantito a tutti. Come il discorso era quello di cercare di mettere insieme tutte le forme di precarietà. Perché poi in realtà questo istituto dell'intermittente è un istituto particolare, cioè nel senso che c'è un regime della disoccupazione generale che riguarda tutti i tipi di lavoro, e poi ci sono dei regimi particolari, regimi di committenti dello spettacolo, regimi di interinale, regimi di stagionali, eccetera, ce ne sono 10. Questo regime degli intermittenti era particolarmente attrattivo rispetto agli altri, cioè con 3 mesi di lavoro, prima della riforma del 2003, avevate 3 mesi di lavoro, 12 mesi di sussidio di disoccupazione. Dopo il 2003, anche se la lotta è durata tantissimo, 4-5 anni, ha vinto comunque il governo, adesso con 3 mesi di disoccupazione avete 8 mesi di 3 mesi di lavoro, avete 8 e l'80% del sussidio è intorno ai 1.500 euro al mese. Io per esempio, giusto in questa categoria, io prendo 1.500 euro al mese di sussidio di disoccupazione per 8 mesi. E in questo che vedete è l'obiettivo, anche durante la campagna elettorale, è l'obiettivo che è tornato fuori, non si può mantenere questo regime perché in realtà è deficitario, c'è un deficit di 1 miliardo di euro. E qui c'è tutto un attacco molto violento perché soprattutto la Confindustria francese già nel 2003 voleva assolutamente distruggere questo modello, perché il problema era quello che evidentemente dicevano, no, questo qui è un modello efficace che deve essere allargato a tutti, gli altri dicevano bisogna distruggerlo perché necessitario. In realtà è necessitario perché per definizione tutti i lavori che sono lavori come quelli che praticate voi, sono per definizione necessitario. Cioè, è necessitario il lavoro intermittente dello spettacolo, è necessitario anche il lavoro intermittente di interinale che non lavorano in fabbrica. Per definizione necessitario. Però loro si appoggiano su questo argomento per cercare di cancellarlo fondamentalmente. Allora, c'è una. E devo dire che per il momento siamo in queste condizioni qua. Cioè, stanno cercando di restringere sempre di più l'accesso a questo regime. Gli intermittenti che sono indennizzati, che hanno stabilito in Francia, sono 105.106.000, quindi non tutta la gente che lavora. E devo dire che nel 2003 la coordinazione di politica era particolarmente forte e importante, ha prodotto un modello alternativo, che chiamavano il nuovo modello di indennizzo. Cioè, si sono organizzate diverse commissioni, nel 2003 è stato occupato un teatro, tratto da Collina, e poi è stato occupato un altro teatro, che è il teatro di Olympe de Gouges, che è una rivoluzionaria donna della rivoluzione francese, durante un mese si sono organizzate commissioni, differenti commissioni, che hanno portato all'elaborazione di questo nuovo modello. Questo nuovo modello era stato pensato, e lì ci troviamo sempre il problema, se artisti, non artisti, precari dello spettacolo, precari in generale, è stato pensato specificatamente per il lavoro dello spettacolo, che però poteva essere allargato a tutti i tipi di precarietà. Una delle cose che ho prodotto era stata una ricerca che è stata finanziata dalle regioni socialiste francesi, con l'obiettivo di dimostrare che il modello che presentava la coordinazione era meno caro della riforma. Quindi ha fatto un lavoro enorme statistico per arrivare a dimostrare che era meno caro. Un lavoro che abbiamo fatto con 7-8 collettivi che erano presenti in tutta la Francia, abbiamo fatto delle interviste, una cosa allucinante, con tutto un apparato statistico che abbiamo messo in piedi, questi soldi abbiamo pagato uno statistico, che ha fatto questo, che ci ha aiutato a fare questo lavoro, e alla fine i risultati sono usciti dopo, in realtà, la scadenza politica. E verificavamo che il risultato era che effettivamente il modello che presentava la coordinazione era un modello di coordinazione, era un modello meno caro di quello della riforma. Cioè, la riforma era stata fatta perché secondo loro il regime era deficitario e invece la coordinazione ha pensato un modello che aveva delle caratteristiche particolari, cioè fissava un limite inferiore sotto il quale non si poteva andare, ma anche un limite superiore sopra il quale non si poteva andare. Cioè, ha cercato di ridistribuire i soldi che in realtà erano concentrati in certe categorie, quelli che lavoravano di più, quelli che avevano maggiori cachet, quelli che erano pagati di più. Ha fatto questo discorso di redistribuzione, che poi diceva che questa parte bisogna farlo anche per tutte le professioni, cioè un limite minimo sotto il quale non si può andare, che era intorno a, non ricordo più precisamente, intorno al 2005-2006, ma soprattutto un limite superiore. Dentro questi due limiti c'era la possibilità di distribuire i finanziamenti. Allora, l'altra cosa che è un po' sorprendente forse per voi, ma anche per me, perché quello era stato oggetto di lavori materiali, questo discorso di materiale, lavoratore cognitivo, creatività, in realtà non è mai passato per un momento, non è mai stato gestito, perché non c'erano le condizioni. Cioè c'è stato un rifiuto di identificarsi con la creatività, con l'italiano, che è la stessa cosa di identificarsi il fatto di essere artisti, di essere lavoratori dello spettacolo, eccetera, eccetera. Sempre molto problematico perché nello stesso tempo fanno questo lavoro ci tengono molto, per cui questo problema che lui pensa è presentato alla fine. Ma nel discorso politico non è mai stato esplicitato, cioè non è mai stato assunto in quanto tale. Io anche devo dire che non ho scritto molto, anche se avevo scritto questi testi da lavoro di materiale 15 anni prima, non è che fossi molto convinto della necessità di definirsi in quanto lavoratori materiali, lavoratori politici, di discorrere perché non è che abbiamo scritto molto. In realtà avevo costruito un collettivo prima dell'esplosione della coordinazione che si chiamava le Precaire Associazioni di Parigi, quindi Precari Associati di Parigi, e in cui facciamo un discorso che era un discorso che copriva tutte le forme della precarietà, non solo la precarietà dello spettacolo. Quindi questo problema si pone. La grossa battaglia politica era col sindacato e con le forze della sinistra che invece erano per il pieno impiego, per praticare il pieno impiego tutti quanti in posti di lavoro fisso, eccetera. Su questa cosa c'è stato uno scontro perché sono diversi sindacati che organizzano i lavoratori della CGIL, della CISL, della UIL, ci sono anche dentro i lavoratori dello spettacolo. E per loro il problema era quello di portare il modello del lavoro salariato classico dentro il punto di riferimento per gli attori era, dal punto di vista sindacale, il modello tedesco, cioè il modello tedesco dove ci sono i teatri che assumono tempo determinato di avviso. E questo non è mai stato, su questo c'è stata una grossa battaglia politica, perché in realtà io penso che l'ingrosso della sinistra in generale in Europa sia quello di dover continuare a assumere questo modello del piano del piano, cioè questo non esiste piano piano nel senso classico, no? Quello che sta verificando anche nel modello più, ho scritto un testo sull'introduzione del primo libro che vado sul debito, sul modello tedesco, è quello di un piano piano precario, cioè tutti quanti lavorano in modo precario. C'è questa quello che si sta configurando oggi è questa giusta, giustamente questa bisogna di tutti quanti, però dentro le condizioni che sono precarie. Un'organizzazione di lavoratori comodi, in Germania per esempio questo spiegamento dei lavoratori comodi che è molto importante, e anche le fasce di salariati che sono più qualificati, sono sottomessi a livelli di flessibilità molto, molto elevati. Per cui l'idea che avevano gli intermittenti già nel 92 era corretta, cioè che il problema era quello che queste forme di precarietà, che attraverso queste forme di precarietà che passa, è passata dalla situazione capitalistica. E queste forme di lavoro salariato sono particolari perché mettono insieme assistenza, tra virgolette, e attività salariale classica. Cioè, il grosso problema che avevano i sindacati, cioè non siamo degli assistenti, siamo dei produttori. Quindi rivendicavano il fatto di non voler avere i sussidi di disoccupazione. Ma in realtà quello che sta verificando, non solo nello spettacolo, è che il salariato oggi è in parte il suo reddito viene dall'attività privata, ma in parte viene dall'attività statale, cioè assistito e privato vanno insieme. Tutte le forme della nuove forme del lavoro prevedono un'attività che è svolta appunto nei vari settori privati e poi forme di sussidio, differenti forme di sussidio. Ma questa cosa i sindacati non vogliono assumerla. Il problema è che non vogliono assumerla. L'altra cosa, questo in generale, poi per quanto riguarda le forme di organizzazione all'interno della per i coordinamenti la cosa è abbastanza fantastica, come quello che vedete oggi nel Dubai, questo tipo di indignato, in realtà nel 2003 abbiamo già visto gli intermittenti, questa capacità di auto-organizzazione, questa capacità di sviluppare i saperi propri. Vedete, lo slogan con cui abbiamo fatto la ricerca era siamo noi gli esperti, perché hanno fatto sugli intermittenti, ci sono state fatte delle ricerche da parte degli esperti del governo, economisti, sono state anche una marea. E gli intermittenti dicevano, no, gli esperti su quello che facciamo noi siamo noi. Ed è con questo slogan che abbiamo fatto queste ricerche. Cioè, rifiutiamo che ci sia un'expertise che venga da lì fuori. Quindi, elaboriamo noi i saperi, perché da adesso li abbiamo dentro. E poi perché c'era questa capacità, anche se non hanno rivendicato il fatto di essere lavoratori cognitivi, però la media, la nostra ricerca, quello che è la ricerca, la media della formazione degli intermittenti è superiore alla media dei lavoratori francesi. Perché grosso modo hanno tutti una formazione universitaria, in più c'è una formazione artistica. Quindi la media è molto elevata, però, ripeto, questo è abbastanza significativo, pur essendo a questo livello di formazione molto alto, non hanno mai dimenticato di essere dei lavoratori immateriali. Dicevo, queste forme di organizzazione c'erano due cose importanti, secondo me, era che in realtà queste, soprattutto il coordinamento di Parigi e l'Istituto della Donna. E questo ha dato delle forme di far politica che erano un po' differenti, cioè era misto. Ma è la prima volta che vedo una E importante avere questa, questo avere identico, no? E anche i tecnici, come dicevo prima, sono praticamente sono ogni teatro, ogni televisione c'è i tecnici che sono praticamente fissi. Poi ci sono i tecnici che invece girano, quindi sono una parte sono gli artisti, una parte sono i tecnici, e poi girano. Però i tecnici sono particolarmente importanti se volete fare delle lezioni, bisogna mettersi e avere la propria parte, ma quelli che gestiscono materialmente la struttura. Quindi hanno avuto, diciamo dal punto di vista mediatico, ha funzionato perché ci lavorano bene. Anche se la cosa poi hanno capito un po' come si organizzava, per cui hanno cercato di bloccare i differenti entrate, non tutte le televisioni grandi, però hanno bloccato anche le trasmissioni televisive, non sono riusciti, c'era una trasmissione televisiva con un ministro in diretta da un teatro, sono riusciti a tagliare il cavo della comunicazione in cui si è spenta la trasmissione, no, hanno avuto la capacità di interrompere il flusso comunicativo che ha dato. Se riesco a recuperare questo film, che non è male, questo film che è stato presentato al Berlinale, ve lo mando e vedete conto la capacità di mobilizzazione. Diciamo così, però nonostante questo non sono mai riusciti a uscire, anche se il discorso era di allargarlo, non sono mai riusciti ad allargarlo. E se avete altre domande, L'obiettivo è effettivamente che questo sistema che riguardava la gente dello spettacolo, tecnici e artisti, diciamo così, riusciva a correggere queste diseguaglianze enormi. Riusciva a correggere in parte, perché in parte è un sistema che, come tutti i sistemi assicurativi, da una parte è legato alla logica dell'assicurazione, cioè tu tanto lavori, tanto ricevi, e da una parte la logica redistributiva, perché non è legata al fatto che è direttamente proporzionale a quello che tu paghi. L'obiettivo di queste riforme era quello di ridurre al minimo la redistribuzione e di allargare al massimo invece l'assicurazione, cioè trasformarlo in dispositivi di assicurazione, perché adesso le assicurazioni private, è la logica della privatizzazione che entra dentro. Tu lavori tanto e sei pagato tanto, quindi hai diritto alla percentuale. Il nuovo modello è una logica completamente differente, come dicevo prima, la logica di aumentare invece la logica di distribuzione e di allargare il numero di interventi, perché sono 105.000 che sono indennizzati, con 80% prendono 1.500, come dicevo prima, però ce ne sono tanti altri di più che non hanno niente. E quindi anche la gente che è attore, che lavora nella televisione, che fa dei film, eccetera, eccetera, la metà non ha questo tipo di... Senza contare poi questa marea enorme che poi è nata dopo, perché questo regime è stato istituito negli anni, già nel 30 c'era qualcosa, negli anni 60, negli anni 60 che secondo i lavori non c'erano, c'era il teatro, c'era il cinema, c'era la televisione, c'era la danza, però le nuove professioni, e l'aumento delle parole, sono tipo gli architetti che vengono nel web, o non c'erano o erano molto limitati. Questa esplosione di questi nuovi tipi di attività avrebbe necessitato un allargamento di questo modello agli altri. Noi abbiamo avuto discusso all'interno del, perché abbiamo organizzato anche un'università aperta durante politici, abbiamo 2 anni, abbiamo organizzato una volta al mese, facevamo una specie di università aperta, noi abbiamo discusso insieme questo, ne so, delle due politiche di Michel Foucault, dove per Michel Foucault nel 70, quello che ho detto nel 79, anticipava quello che sarebbe successo, cioè il fatto che questa cosa di introdurre questi elementi di uguaglianza all'interno del sistema. Quindi ho avuto una discussione molto larga al suo interno, e anche perché il modello di che la Confindustria francese aveva visionato nel 1999-2000, aveva un progetto che si chiamava Rifondazione Sociale, era stato scritto da un allievo di Foucault, si chiama François Eval, che aveva scritto questo testo, e loro dicevano che bisogna ristrutturare tutto il sociale e cominciare dalla situazione somale, dai disoccupati. Il problema è quello di cambiare, perché il sociale si è appropriato di questi strumenti di assicurazione e li ha utilizzati come propria valorizzazione, quindi bisogna l'impresa fondamentalmente l'abbiamo messa in ordine, più o meno ci abbiamo le mani sopra, quello che ci manca è la realizzazione. E sono riusciti effettivamente subito a correggere attraverso questo programma di protezione sociale il regime generale, e invece ci restavano questi regimi particolari, specialmente questi sono gli intermittenti, perché la resistenza era molto forte, cioè il movimento sociale che ha avuto più continuità negli ultimi 25 anni, ha avuto una capacità di resistenza molto grossa, e anche adesso praticamente ha perso, perché come dicevo prima, adesso è passato, la riforma è passata, però ci ha messo 4-5 anni, e per 4 anni praticamente la lotta ha vinto, però è riuscita per 4 anni a non far passare la cosa. Per 4 anni sono riusciti a mantenere il regime precedente, perché dicevano effettivamente che ci vuole un passaggio, ci vuole una gradazione del passaggio, in realtà questo era un risultato delle forme di mobilizzazione. Però fondamentalmente è passata questa logica appunto di introdurre elementi di eguaglianza e di cercare di trasformare il welfare, non so come dire, cosa è differente, non so se sono queste forme di welfare così sviluppate come nel nord Europa, questa cosa è fondamentalmente passata. Ma il problema è che non è questo, quando voi dovete essere questo del problema della precarietà dei lavoratori poveri, quello che è successo subito dopo è che effettivamente c'è stato uno sviluppo, perché non è cominciato adesso, è cominciato queste forme di precarietà selvaggia. Quello che è successo intorno al 2003 in Germania, nel 2004-2005, con il governo socialdemocratico, è la riorganizzazione di questi lavoratori poveri. Cioè, praticamente pensi che in Germania è il modello più riuscito, perché quello che ha cominciato prima, attraverso queste leggi che stiamo facendo, hanno praticamente messo al lavoro tutti e riattivato tutti e attraverso questa riorganizzazione del lavoro, diciamo che hanno creato un grande mercato di lavoratori poveri, dentro il quale ci sono questi tipi di lavori dello spettacolo, della conoscenza, eccetera, eccetera. Non so ancora se valga la pena di definirsi. Cioè, è sempre molto problematica questa cosa del definirsi cognitivi, materiali, non, oppure di rifiutare questa cosa di fare un discorso di psicoterapia in generale, no? Però penso che il problema sia lì.
Sì, è per questo penso che ci sia stato una distanza dalla volersi anche polarizzare. Proprio il dato pratico in Italia è differente, dalla Francia, e quello invece del riconoscimento di dato lavoro, all'interno del quale non c'è soltanto il pezzo di lavoro, di lavoro, di lettori così, ma tutti gli elettrici, che seguono poi la destinazione o la considerazione che ha certo di lavoro. In Italia da un lato noi siamo più avanti perché una volta loro occuparsi carico delle altre lotte europee, della costituzione francese, ed è più dietro perché intanto c'è meno riconoscibilità di determinate possibilità di determinati lavori. In corso questa è la differenza. In più invece noi abbiamo un altro, so che in Francia questa cosa si avverte, abbiamo un altro impegno, obbligo, che è quello di intervenire con le politiche culturali, con gli impegni di lavoro. Sono legati a queste cose.
Sì, sono legati, ma è un grande dibattito su questa cosa qui. Dobbiamo occuparci di politiche culturali o no? È sempre molto ambiguo perché effettivamente la controparte il discorso degli artisti quindi il problema, perché in realtà cos'è? Di fatto il più grande finanziamento alle politiche culturali è dato dalla situazione in Francia, è dato da questa situazione di disoccupazione. Perché la gente cosa fa? La gente prima, 3 mesi di lavoro, 12 mesi di disoccupazione, faceva delle cose. Andavano in palemaro, andavano in altro spettacolo, eccetera. E poi gli spettacoli venivano montati attraverso questa forma di sussidio. Cioè, la forma di sussidio era una forma di finanziamento della cultura. Era la forma più importante. Però adesso è la forma più importante di finanziamento della cultura, era questo studio. Per cui loro dicevano, non dobbiamo cadere in questa trappola delle politiche culturali, perché questi vogliono dire, noi chiediamo finanziamenti e però vi riduciamo l'assicurazione. Noi dicevamo no, non è così. Effettivamente c'è stato un problema che bisognerebbe riconoscere che questi sistemi di disoccupazione sono delle forme di finanziamento delle politiche culturali e sono le forme di finanziamento culturale le più democratiche. Questo dibattito perché erano a pioggia, cercarono su tutti, non solo rispetto al fatto che sei conosciuto, che sei di quello che c'è, sono delle forme che riguardano tutti. Perché, e questo era molto democratico da un certo punto di vista. Infatti, nel coordinamento non si è mai assunto un discorso di discriminazione culturale rispetto ai contenuti, perché è sempre molto coordinato. Come si fa a decidere questo spettacolo, che è una cosa politica, sono politiche, adesso, gli elementi sono tutti problemi che vanno. Però questa cosa del riconoscimento, e questo non sono riusciti perché il sindacato dice, della sinistra, no, bisogna separare le due cose, cioè una cosa è l'assicurazione di disoccupazione, un'altra cosa sono le politiche culturali. Questo lo dicevano, no, per noi la forma di finanziamento più importante alle pratiche culturali è questo tipo di sussidio, perché il problema qual è? Il problema è il problema del tempo. Uno degli intervistati di questi interventi che abbiamo fatto diceva il problema di questa battaglia sul suicidio di disoccupazione è un problema del tempo. Perché abbiamo tempo e quello che vogliamo toglierci è la possibilità, è il tempo. E il tempo è effettivamente quello che permette poi di fare delle produzioni. Quindi la cosa sarebbe effettivamente riconoscere che le politiche culturali sono finanziate non solo dal Ministero della Cultura, non solo dalle piante, eccetera, eccetera, ma sono finanziate anche dall'assicurazione sociale, dall'assicurazione. Questa cosa era democraticamente, era la forma di finanziamento delle politiche culturali più democratica era questa l'assicurazione di disoccupazione.
Sì, però siamo sempre passati, nel senso che quando le politiche culturali o comunque governate o decise a giugno, a parte dal centro sperimentale o al calendario centrale, che sono gestite dal pubblico e sono gestite dai partiti, gestite dal pubblico, quindi è ancora un passo indietro rispetto alle politiche che finanziano la cultura.
Sì, ma ti ripeto, il problema è fondamentale che adesso ovviamente non c'è un anno più tempo, adesso con queste nuove norme che hanno introdotto il tempo che devono lavorare sempre. In realtà quello che hanno introdotto è la necessità o il bisogno da parte di quelli che vogliono avere questo studio di educazione di lavorare continuamente per l'industria culturale, mentre prima potevano lavorare al di fuori o anche contro l'industria culturale. Adesso cercano di riportare sempre più dentro e se ridurranno ulteriormente sui disoccupazione saranno costretti ancora sempre di più a accettare quello che poi potevano rifiutare, perché prima potevano rifiutare, dicevano, accettare questo bello di merda, non mi piace, cioè sui disoccupazione, poi non faccio niente, faccio delle informazioni, vado, faccio degli stage, oppure lavoro con delle persone che veramente mi interessa. Queste cose, queste possibilità oggi non sono più. Quindi il problema, come diceva giustamente questo musicista, diceva la battaglia sul di occupazione, la battaglia sul tempo, e questo mi sembra molto importante.
Questo è estremamente interessante il punto che svolgiamo per il cliente del turismo, perché parliamo tanto di un sussidio, di una cosa più importante di finanziamento alla cultura, benissimo, in Italia i sussidi sono abbastanza grandi. Allora, probabilmente lo stimolo che possiamo trovare è che in assenza di sussidio e invece in presenza di una fortissima situazione di tempo, o meglio, di obbligare quei lavoratori che non hanno più il materiale, questo quadro di centro, a continuamente stare a un certo punto di formazione, alla formazione, al lavoro, all'interno del mondo stesso del spettacolo una generalizzazione che anche all'interno del suo mondo dello spettacolo è complessa. Rispetto a tutto il discorso che vediamo anche noi tra i musicisti, tra quello che succede insomma, poi nel produrre esperienze come dire, un po' più sperimentali di produzione autonoma e che comunque ci sono legati a sistemi come dire, che hanno comunque a che fare, oddio, comunque sono difficile spiegare la complessità, magari si può fornire un equilibrio che lo so spiegare meglio. Però insomma questa questione di te, non so se avete capito bene, però poi più importante, più che altro questa cosa delle categorie, se c'è una differenza di importanza, di incidenza politica della categoria che impedisce anche l'unità del modello spettacolo.
Ma quando dicevo prima delle categorie, le categorie erano dei numeri. Cioè, dopodiché dal punto di vista politico sicuramente la categoria più attiva è quella degli attori, dei movimenti, quelli che gestiscono effettivamente dei coordinamenti sono gli attori. E come dicevo prima gli attori più poveri, quelli che lavorano meno, quelli che hanno un reddito meno importante. Sono questi tipi di almeno nel coordinamento parigino, ma anche negli altri coordinamenti per la Francia, è questo tipo di categoria professionale che tengono in piedi i coordinamenti. I musicisti sono i più numerosi, ma non erano i più numerosi nella lotta. I più numerosi sono sempre stati gli attori, e ripeto, ma quelli che sono stati determinanti negli sciopi, nelle azioni, sono i tecnici, i differenti strutture. Ma, cioè, non avete nessun studio di disoccupazione in quanto per informazione, in quanto lavoratori di
società?
Di un lavoratore
interpretazione, è tutto in base all'interpretazione, la liturgia può rientra.
Eh sì, crea un lavoro che è un lavoro, che è un lavoro povero, subordinato, ma è lei che sarà la persona che se l'è creato. E su questo, anche su questo, è possibile, il sindacato non accetta assolutamente questa, la separazione è netta. O sei padrone, o anche piccolo padrone, anche piccolo padrone, o sei salariato. E invece, le nuove figure del lavoro rompono questa separazione rigida, soprattutto del lavoro artistico e creativo. Impossibile, quando intende il sindacato è bloccato su questa cosa qui, dice, ma questi fanno, la gente va a dire, c'è un problema con le spons, l'assicurazione si fa, non me lo vuole dare perché dice che non sono subordinato, ma non posso difendere assolutamente che sono subordinati, ma i subordinati come dice il sindacato non esistono più, sono soltanto una parte del lavoro salariato, o del corpo del lavoro salariato, sono la fine del lavoro salariato, mescolano quello che una volta era rigidamente separato. Assolutamente, tutti gli ambiti. Cioè, diciamo, quello che si vede in maniera più chiara nelle forme del lavoro dello spettacolo, poi ritorna in tutte le altre categorie. Infatti, hanno cercato, di introdurre tutte queste nuove, hanno fatto nuove leggi, che sono le leggi che riguardano il lavoro indipendente, la microimpresa, cercano tutti di spingere fuori dal welfare, dicono tu no, tu sei così, però senza il welfare diventano super poveri. E questo è un problema che in Italia non viene forte ancora.
Non diventa uno già un problema.
Infatti ti volevo fare fondamentalmente una domanda rispetto proprio anche al rapporto con i sindacati. Penso che in Italia il tema del lavoro intermittente e quindi dei lavori precari c'è anche una storia molto articolata e anche il tema della retribuzione è un tema molto delicato perché chiaramente attraverso i contributi che vengono fatti, quindi quelli che sono tutti gli elementi che le aziende generalmente restano, diventa poi quindi, la sostanza del reddito che appunto al di là di questo tema, la cosa che mi interessava è capire anche il rapporto multilaterale che è andato a sostanziarsi all'interno del coordinamento degli intermittenti, perché in Italia noi abbiamo un problema serio con i sindacati, in termini di rappresentanza storica, ma anche di conoscenza in qualche modo di quello che è il settore diciamo, dello spettacolo dal vivo, della ricerca, del visivo, perché ha delle particolarità, una serie di sfumature che invece generalmente sono prese da lontano dal sindacato. Allora qual è stato ad esempio il rapporto, qual è stato il modo, quanto il sindacato è stato utile e quanto è stato lontano da una condizione di una complessità relativamente forte?
Come dicevo prima, dal 92 sono nati questi coordinamenti di fuori del sindacato e contro il sindacato. Cioè il sindacato non riusciva più a cogliere queste trasformazioni che riguardavano il lavoro culturale. Loro erano rimasti questa logica appunto degli anni 60 in cui era chiarissima la distinzione tra salariato subordinato e lavoratore non subordinato. Io penso che uno dei motivi per cui questa rottura del sindacato molto forte e poi si è riprodotta ogni volta, si riproduce sempre, è perché non hanno colto questa trasformazione del lavoro culturale. Cioè non c'è più questa separazione della subordinazione dei lavori dipendenti. Le cose si mescolano in tutte le professioni. Se prendi i giornalisti, se prendi gli architetti, se prendi in ogni settore c'è. Per cui quel sindacato è stato un attrito molto forte e all'inizio i sindacati sono stati costretti a partecipare alle coordinazioni, cioè all'inizio il coordinamento comprendeva il sindacato all'interno, però il sindacato c'era su posizioni minoritarie, giustamente perché non riconosceva questa cosa che è evidente per la gente che fa spettacolo, è evidente che si trova in questa situazione di doversi inventare il proprio lavoro e di gestirselo in maniera imprenditoriale, tra virgolette. Questa cosa non passa, quindi il sindacato è visto un po' come una controparte, cioè c'è cioè un solo sindacato che è forte dentro lo spettacolo, questo corrispondente della CGIL italiana. Quindi il rapporto è stato molto conflittuale e su ogni elemento, sull'elemento giustamente questo della figura ibrida,
si trattava in riferimento a
forma contributiva pensionistica che è di natura redistributiva, o è una questione che io interpreto diversamente perché appunto non l'ho letta alla luce diciamo, di quella che è stata la dinamica italiana.
No, ma dicevo che la forma. No, erano la Confindustria francese che vuole cambiare il sistema dell'assicurazione della disoccupazione e portarlo a una forma contributiva. Gli intermittenti sono soprattutto per cercare di generalizzare invece la forma, per migliorare la forma redistributiva che in parte c'era già dentro. Il problema è questo qua, è quello di migliorare la forma redistributiva e di non contare soltanto sui contributi. Perché è chiaro che contributi che può dare un lavoro discontinuo come quello dello spettacolo, come tutte le forme di precarietà, è chiaro che sarà sempre il deficit, per definizione. Se non puoi contare solo sui contributi di legge che tu metti in campo. Detto la produzione, non è che anche la produzione generale funziona, non funziona più soltanto sulle forme private, deve avere un contributo, e un contributo che viene dalla socializzazione che produce lo Stato. Quindi bisognerebbe riconoscere questa generalità, non guardate solo sul contributo del lavoro, perché il contributo del lavoro, in quanto tale, è per definizione sarà sempre deficitario in questa situazione qua. Ma questo implicherebbe un cambiamento, perché in realtà quello che stai descrivendo tu succede in tutti i paesi, adesso anche in Francia, la riforma pensionistica va in questa direzione qua. La riforma, tutte le riforme vanno in questa direzione qua, cioè di eliminare tutti gli elementi redistributivi e di far montare tutte le riforme che sono tutte forme di assicurazione praticamente individuale. Questa è la logica della neoliberale che è questo punto. Ma quindi c'è stata questa battaglia per pensare a un sistema di assicurazione che fosse redistributivo, era al centro della politica. Solo che il sindacato vuole farlo riportando questi tipi di lavoro a un tipo di lavoro salariato standard. Questo mi sembra complicato.
Posso dire una cosa? Non è anche su quest'ultima cosa che ti chiedi, nel senso che mi sembra. No, penso che ci sentiamo, no? Mi sembra evidente, no? Da una serie di questioni che vengono. L'ultima è il ragionamento sul fatto che è evidente che il sistema va ripensato, diciamo, oltre il meccanismo del lavoro, no? Quindi è un discorso che nei stretti circoli militanti di organizzazioni e movimenti in Italia viaggia da anni, che è quello su, diciamo, la rivendicazione del genere di esistenza. No? Mi pare, anche dalle cose che dicevamo adesso, no? Ragionare su l'inadeguatezza del sindacato, in questo senso, a comprendere la riorganizzazione del lavoro in una forma sempre più precaria, anche per quanto riguarda i lavoratori dello spettacolo, mi sembra civica questo, no? È evidente che la forma sindacale è pensata come forma che ruota attorno al concetto del lavoro, per cui non riesce a cogliere, no, quella trasformazione, anche perché probabilmente perderebbe le proprie rendite di posizione a partire dal fatto che tu ripensi un sistema di retribuzione e redistribuzione attorno a qualcosa che non è strettamente lavoro, per cui forse viene messa in discussione la stessa forma sindacale. Ragione per cui forse dico questa potrebbe essere, no, una delle ragioni per cui anche in processi del genere non è mai riuscito a cogliere delle indicazioni che venivano dai soggetti che stavano all'interno di queste cose. Dopodiché c'è tutto il ragionamento che si faceva prima, no, sul fatto che di fatto sarebbe sussidio di disoccupazione insieme a una politica culturale nel momento in cui libera dall'obbligo, consente e così via. No, tutte queste cose a me mi fanno pensare alla necessità di ragionare sui lavoratori dello spettacolo e anche in termini compositivi con i tecnici, no, sulla questione di superare il discorso del sussidio di disoccupazione per il reddito di esistenza. Ma all'interno, diciamo, di quello che dicevi tu anche nella Francia, questa roba è emersa in qualche maniera, cioè nel dibattito che avveniva anche, diciamo, nella difficoltà di discussione. discussione, come dicevi, tra i tecnici e gli altri, e si è portata avanti, o diciamo non ha avuto la forza e la capacità di emergere, perché penso che anche a volte a noi ci serve anche capire come va oltre dei conti. Cioè noi qua ne conosciamo tutti i limiti di questo discorso, invece penso avrebbe proprio bisogno, no, di emergere e di uscire fuori da quei circoli nei quali nasce storicamente. Però non è la condizione di come sia anche in altri spazi, quindi questo è un po' quello che volevo provare a capire.
No, non è stato portato in questi termini il dibattito, cioè non è stato portato sui termini del reddito di esistenza, ma è stato portato sui termini della continuità del reddito, cioè come garantire la continuità del reddito per questo, a partire da questo tipo di situazione, quella dei lavoratori dello spettacolo, come garantire la continuità di reddito. Ma di fronte alla discontinuità dell'impiego, voilà, questi termini, non è mai stato gestito in termini ideologico come reddito di esistenza per tutti. Però già questo era importante, hanno inventato questo modello, il nuovo modello di assicurazione che hanno costruito con delle formule, eccetera, eccetera, era un modello per dare una continuità di debito migliore e possibilmente allargata a più soggetti, già all'interno dello spettacolo, quindi la base su cui ridistribuire questa continuità di reddito all'interno dello spettacolo più allargata, e poi questo modello era riproponibile per altre categorie. Ma è stata proposta in questi termini qua. Continuità di reddito è fatta di fronte alla disponibilità dell'impiego, ma non in termini di salario di esistenza, di reddito di esistenza. Ma il problema del reddito è fondamentale.
Poi quello
che punto
la questione. No, però, ma rispetto a quello che dicevi sulla fase attuale nella quale si verifica che quel sistema là oggi trova un deficit probabilmente non sostenibile, cioè la cosa come si ripensa e come va? Era penso che ci vedi, no, i termini forse di sostenibilità oggi di un sussidio per 8 mesi, per 3 mesi di lavoro, no? Immagino anche su quello che avranno dei problemi oggi e dovranno probabilmente, cioè stanno anche pensando su come si affronta.
Vabbè, chiaro, il problema è che la forma della precarietà non è più marginale, è quasi maggioritaria, quindi è chiaro che dal punto di vista, ragioni sui termini del contributo che individualmente tu dai rispetto al lavoro che hai fatto, sarai sempre in deficit. Ma questa cosa qui in realtà chi è che ci guarda su questa cosa qua? Sono le imprese. Il problema è quello lì. Sono le imprese, perché le imprese dipendono solo quando hanno bisogno. Non solo l'impresa dello spettacolo, ma l'impresa degli interinali che lavorano nell'industria automobilistica o che lavorano in altri settori, ti prendono solo quando necessita questa cosa qui. Ti scaricano tutto il costo sulla società. E questo qui è il problema. Quindi i soldi non è che mancano, è la distribuzione dei soldi che non funziona. Quindi il problema è che come pure questo problema, è chiaro che così non ne verremo mai fuori, perché si continua a misurare tutto sul contributo del lavoro quando è pagato, e poi sappiamo che una grande quantità di lavoro in queste professioni, la quantità di lavoro non pagato è enorme, che viene prodotta. Perché tu sei assunto solo per determinate funzioni, ma il fatto che per esempio in un periodo determinato, però tu sei costretto a assumere spalle, di portare sulle tue spalle la formazione che devi fare, eccetera, il lavoro che devi svolgere, tutto il lavoro non pagato, che ti viene retribuito in minima parte. Mentre prima, e quindi questo problema è chi è che ne approfitta, chi è che le ha dei vantaggi sono le imprese.
Ma su questo mi danno anche perché anche di questo.
Com'è?
Chi è anche che ti assicura su questo momento, questa diciamo, pausa? Allora, su questo per esempio il modello che viene anche costruito, assicurazione verticale tra i lavoratori che fanno parte di uno stesso settore è sicuramente un modello diverso. Io pensavo però che questa cosa in realtà, cioè io chiedo se si immaginate in Francia questo modello per spostare anche per altre categorie, perché in realtà fino a chi io penso che questo modello in Italia esiste, ma esiste.
Beh,
io mi pare che funzioni così. In parte la, anche la cassa dell'ordine poetico, in parte, non è diverso, ma volontariamente è questo, perché da anche un credito minimo distribuito attraverso l'assicurazione che il modello contributivo di notare versano, in modo da creare una base che è quella che un notario, anche il giovane che comincia la professione, ha questo minimo, che non è nulla, cioè molto. Allora io devo chiedere perché ovviamente se si ritiene sia esportabile, mi interesserà di questo, perché poi una delle ambivalenze, non è un po' così, non è un po' così, una delle ambivalenze di questo sistema è che tu hai una riproposizione di modelli di corporazione, non che il medioevo sia il contemporaneo, anche il primo che è andato, evidente. Però capito, poi io penso anche questo, allora mi chiedo quanta percentuale di assicurazione verticale, cioè all'interno dello stesso settore è possibile, e quanto invece poi è possibile ed è necessario chiedere alla redistribuzione dello Stato, cioè a quella contribuzione collettiva di tutti quanti cittadini, indipendentemente dal loro lavoro, svolgono quelle tasse e poi va distribuita direttamente nel mondo del lavoro. No.
Già non è una distribuzione verticale all'interno dei. No, perché sono tutti i salariati che mettono i contributi in una cassa unica, tutti i salariati, e poi questi contributi vengono ridistribuiti. Per esempio il sindacato centrista, la CGT, dice che sono i lavoratori salariati dell'industria che pagano il deficit dello spettacolo, capito? C'è una distribuzione da tutti i salariati, però questa non è sufficiente. Non è sufficiente perché non è solo questo tipo di il lavoro pagato che può supportare queste forme di lavoro. Come dicevo prima, le nuove forme del lavoro sono già, se tu vai a vedere i lavoratori poveri, e sono, per esempio in Germania sono milioni, funzionano già sullo doppio aspetto di attività salariale classica e sussidio, differenti tipi di sussidio. Sono solo il sussidio di occupazione, è il sussidio per l'appartamento, è il sussidio per tutte queste cose qui. Sono già ibridi le due cose. Mentre prima era chiaro, nel formismo era chiara la distinzione tra assistenza e forme di welfare e forme di attività privata. Oggi queste cose si sono ibridate, ed è lì che bisogna lavorare, però bisogna ripensare giustamente il modello e uscire anche dalla forma salariale.
Certo, ma se non si ibridano, io penso che poi si fa una logica di corporazioni, in cui perciò la presenza della lavoratrice non c'è da più poco, perciò si parla di un'obbligazione.
Abbiamo toccato vari aspetti di questa forza lavoro nelle forme, diciamo, di questo rapporto di lavoro e sulla ambizione e difficoltà ad espandere, diciamo, la struttura di precariato. Sono le forme che l'ovvio anche contestualmente, come c'è la situazione del lavoramento che non abbiamo visto, hanno anche trovato delle interazioni importanti, anche oltre il flusso della comunicazione del mercato. Però forse questo che è la caratteristica, diciamo, di una conoscenza, è anche un prezzo limite, cioè loro agiscono molto efficacemente sul questo piano, perché è una qualità specifica del proprio lavoro, per dentro una macchina dello spettacolo. Quindi quel tipo di azione forse molto semplicemente spendibile all'altra parte. Ti voglio dire, ho chiesto anche, per esempio, molto di un lavoratore della ricca, della comunicazione di ricca. Al di là di questioni più complesse, che neanche sono bene fatte, cioè, considerare un lavoratore autonomo che di fatto piazza un digitale, un modulo, e la vendono tramite di Google, o dove si produce la ricchezza, formulato, a quale sistema fiscale dovrei rivolgere, visto che chi vede un pubblicità sta in Inghilterra, io posso lavorarci da qualunque parte del mondo, eccetera. Allora, sulla rete, pure sono prodotti in questi anni delle forme di interruzione, di contaminazione del flusso della comunicazione, in maniera importante, soprattutto a modo, eccetera. Però, quasi mai sono state accompagnate, per esempio, da rivendicazioni sindacali e più da battaglie di tipo politico generale, di battaglie di espressione, eccetera. Ecco, se siete più interessati,
no, io penso che sia fondamentale, cioè l'interruzione del flusso comunicativo è importante, però era altrettanto importante avere un luogo come quello della del coordinamento dove la gente si trovava, cioè è importante questa cosa, il fatto che ci siano dei collettivi dove la gente si vede, discute come stiamo facendo noi, cioè è assolutamente fondamentale perché sono lì che si riqualificano le forme della politica e si trovano nuove modalità di organizzazione e di espressione. Cioè è chiaro che il limite del bloccare il flusso è che poi ciascuno lo fa a casa sua, fondamentalmente. È importante che c'è queste modalità, assolutamente avere un luogo fisico, questo luogo perché è un luogo dove puoi organizzarti, dove puoi scambiare delle cose, quindi questi due elementi devono stare insieme. E anzi se si combinano insieme sono molto efficaci. Questa maniera, e del resto queste coordinazioni, questi coordinamenti sono più interessanti perché praticamente erano dei centri sociali, ormai si chiamavano così, quindi in Francia non si chiamano così, ma sono dei centri, sono sempre nello stesso tempo dei centri sociali, quindi si facevano diversi tipi di attività. Quindi bisogna riorganizzare le forme della lotta anche da questo punto di vista. È assolutamente fondamentale che ci siano luoghi dove si possa ritrovare, dove si possono fare delle cose. La maniera per uscire dalla logica corporativa è questa qua. Come gestisci un posto, come gestisci un luogo fisico, cosa ci fai dentro. È chiaro che c'era sempre questo limite perché effettivamente era sempre la lotta dei lavoratori dello spettacolo. Però l'allargamento si faceva a partire da questo luogo. Dopo che sulle forme di poi andavano a interrompere questo, quello, eccetera, eccetera. Però mi sembra assolutamente fondamentale ritrovare le forme di territorializzazione di questa iniziativa, della capacità di vedere. Quello che il sindacato aveva fatto all'inizio, le Camere del Lavoro erano un po' questa cosa qui, bisogna reinventare questa capacità di reinventare che cos'è la mutualità oggi a questo livello di sviluppo capitalistico, che è un po' l'origine del movimento operaio, ma poi questa cosa è stata riassorbita dal welfare, perché tutte le forme di solidarietà che il movimento operaio aveva costruito in maniera autonoma sono state istituzionalizzate e recuperate dal welfare. che a un certo punto di vista è una cosa positiva e allo stesso tempo è un elemento di controllo, perché come ho parlato, però queste forme di erogazione del reddito corrispondono a delle forme di controllo assolutamente allucinanti, di cui per esempio in Italia non avete neanche idea. Ci sono delle forme di controllo per i disoccupati che sono state introdotte in maniera pesante negli ultimi 10 anni, perché si è passati da questa logica della disoccupazione, della precarietà come conseguenza dell'organizzazione del lavoro, il fatto che sei tu, la disoccupazione è volontaria, la precarietà è volontaria, quindi sei tu responsabile di questa cosa qui. E quindi a questa forma di erogazione del reddito, anche possono sembrare molto positive, corrisponde un controllo sulla vita degli individui che è aumentato in maniera spaventata. Quindi bisognerebbe ripassare la mutualità e la mutualizzazione rompendo queste forme del welfare. Queste forme del welfare in Francia, un disoccupato, non intermittenti perché sono fuori da questa situazione, però in Francia ogni mese devi andare a un colloquio individuale in cui verificano che tu stai cercando lavoro, cioè che stai lavorando per la tua impiegabilità, non puoi essere disponibile all'impiego, cioè, e devi dimostrare che stai cercando lavoro o che stai cercando di formarti, devi dimostrare che il tempo deve essere tutto organizzato in funzione della ricerca di impiego. È tutto organizzato così. Per cui, e come dicevo prima, come dicevo ieri, ambientale, per cui che hanno un aiuto sociale ancora più pesante, cioè vengono a casa e verificano con chi abiti, come vivi, eccetera, eccetera. E dicevo in Germania, ti danno questo aiuto sociale, però possono andare a vedere i tuoi conti in banca, possono decidere anche di cambiare appartamento, perché il controllo è aumentato in maniera esponenziale, e quindi questa istituzionalizzazione delle forme di mutualità corrisponde a un controllo dello Stato che diventa invasivo nella vita. Quindi è fondamentale ripensare.
Lo stesso della gestione della cittadinanza in India e anche per il permesso di soggiorno per un
Thank you.